Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Libera la direttrice finanziaria di Huawei e liberi i due canadesi imprigionati in Cina. Distensione sull'asse Washington-Ottawa-Pechino. Intanto gli Stati Uniti creano altre alleanze anticinesi nell'area Indo-Pacifica. Vertice alla Casa Bianca con Giappone, Australia e India. Domani la Germania definirà il proprio futuro dopo 16 anni di Angela Merkel con un sistema di voto complesso tra maggioritario e proporzionale. Un voto che cambierà i rapporti con la Svizzera, difficile dirlo secondo la presidente della delegazione delle Camere per i rapporti con il Bundestag. 75 anni di aiuti ai meno favoriti li compie domani la catena della solidarietà. Nel giornale uno sguardo alla sua utilità anche in futuro. Due cittadini canadesi, Michael Spavor e Michael Kovrig, sono stati liberati questa notte poche ore dopo l'annuncio che la responsabile finanziaria del gigante cinese della telefonia Huawei, Meng Wanzhou, ha raggiunto un accordo con la giustizia statunitense per tornare in Cina. Sembra uno scambio di prigionieri d'altri tempi a chiusura d'un braccio di ferro annoso fra Washington e Ottawa da una parte e Pechino dall'altra. Gabriele Battaglia.
Poche ore dopo l'annuncio che la responsabile finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, aveva raggiunto un accordo con la giustizia statunitense per tornare in Cina, le autorità cinesi hanno liberato i due canadesi Michael Spavor e Michael Kovrig. I voli con a bordo la donna da una parte e i due nordamericani dall'altra hanno varcato lo spazio aereo dei paesi dove erano detenuti più o meno contemporaneamente la notte scorsa, in quello che appare come uno scambio tra prigionieri da Checkpoint Charlie dei nostri tempi. Meng era stata arrestata in Canada il 1 dicembre 2018 su richiesta di Washington, che l'accusava di aver ingannato la banca britannica HSBC per violare l'embargo all'Iran. I due Michael erano stati immediatamente dopo arrestati in Cina. Spavor è stato di recente processato e condannato a 11 anni per spionaggio senza che diplomatici canadesi potessero accedere al processo o fossero al corrente delle imputazioni specifiche. Solo successivamente sono emersi alcuni dettagli dalla stampa cinese. Spavor avrebbe filmato e fotografato installazioni militari per poi passare il materiale a Kovrig. Ora sono entrambi liberi. Va però ricordato che un terzo canadese, Robert Lloyd Schellenberg, è stato condannato a morte in Cina per traffico di stupefacenti dopo una condanna in prima istanza a 15 anni. Ci si chiede se anche lui diventerà una pedina di scambio.
E negli Stati Uniti il presidente Joe Biden ha incontrato ieri alla Casa Bianca i leader di India, Giappone e Australia con l'obiettivo di cementare una partnership strategica in chiave anticinese nella regione dell'Indo-Pacifico. Un vertice a quattro denominato Quad, convocato pochi giorni soltanto dopo l'accordo a sorpresa sui sottomarini tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, annuncio che ricorderete aveva innescato una crisi diplomatica con Parigi. Il nostro corrispondente a Washington Andrea Vosti ne ha parlato con Dipa Ollapalli, esperta di questioni indo-pacifiche e ricercatrice presso la George Washington University.
Joe Biden ha chiarito fin dal suo insediamento che la regione dell'Indo-Pacifico sarebbe stata una delle priorità strategiche per gli Stati Uniti. D'altra parte, l'amministrazione ha motivato la decisione di ritirarsi dall'Afghanistan proprio con la volontà di orientare le proprie risorse verso l'area Indo-Pacifica per contrastare la crescente minaccia cinese.
Quella tra Stati Uniti, India, Australia e Giappone non è un'alleanza militare. Su quali strumenti punta dunque il cosiddetto Quad per contrastare l'ascesa della Cina?
What they desperately need is economic relief.
Per i paesi della regione la priorità più urgente è la ripresa economica dopo la pandemia. Ecco perché i membri del Quad hanno deciso di privilegiare forme di assistenza non militari, come la fornitura di 1 miliardo di dosi di vaccino entro fine 2022 o forme di cooperazione alternative nelle catene di approvvigionamento, penso in particolare ai semiconduttori. Ma bisogna riconoscere che tutti i paesi della regione Indo-Pacifica, inclusa l'Australia, sono economicamente dipendenti dalla Cina e molto vulnerabili alle pressioni economiche cinesi. In questo senso gli Stati Uniti e gli altri membri del Quad non sono in grado di sostituirsi alla Cina e questo è un fattore di debolezza.
for the Quad.
L'incontro di Washington è avvenuto pochi giorni dopo l'annuncio sulla fornitura di sottomarini all'Australia. Uno schiaffo alla Francia che ha fatto dubitare molti del multilateralismo sbandierato dall'amministrazione Biden.
Tutti erano convinti che la Francia avrebbe svolto un ruolo di primissimo piano nella regione indo-pacifica. Il fatto che Parigi sia stata tenuta all'oscuro dell'accordo per la fornitura dei sottomarini nucleari all'Australia è stato un errore, perché Washington si è dimostrata un partner inaffidabile verso i suoi alleati, ma al tempo stesso l'annuncio ha dimostrato la volontà degli Stati Uniti di essere protagonisti nella regione, e questo è un messaggio molto forte rivolto alla Cina.
Domani la Germania vota per scegliere chi succederà alla cancelliera Angela Merkel. Ma non solo, gli elettori si ritroveranno due schede elettorali per un sistema misto fra maggioritario e proporzionale. Vi sono poi anche mandati aggiuntivi e compensativi e il voto tattico. Complessità del sistema elettorale tedesco. Allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza con Walter Raue, che è nostro collaboratore a Berlino.
Ma ogni cittadino ha a disposizione due schede elettorali, quindi due voti. Sulla prima vota a favore di un candidato diretto nel suo collegio elettorale. Questo viene vinto con la maggioranza relativa. Sulla seconda scheda viene votato invece un partito. Qui vale il sistema proporzionale, vale a dire che ogni partito invia un determinato numero di deputati in Parlamento in base alla percentuale di voti ottenuti. A scegliere i deputati è stato il partito stesso che prima di ogni elezione è chiamato a fissarli in una lista cronologica. I partiti devono qui superare lo sbarramento del 5% a livello nazionale. La cosa si complica però con i cosiddetti mandati aggiuntivi e compensativi. Dal momento che con il primo voto vengono eletti candidati diretti, sono possibili due scenari. Il primo è che alcune formazioni politiche possono ottenere un seggio al Bundestag pur non avendo superato lo sbarramento del 5%, ma avendo semplicemente conquistato un collegio elettorale diretto. Il secondo scenario è che un partito può ottenere, grazie al voto diretto nella prima scheda, più seggi rispetto a quelli che gli spetterebbero in base alla percentuale dei voti ottenuti. In Baviera, ad esempio, i cristiano sociali hanno conquistato 4 anni fa col primo voto quasi tutti i collegi elettorali, ma solo il 38% con il secondo voto. Per compensare l'eccedenza di deputati della CSU al Bundestag e non distorcere così il risultato stesso delle elezioni, gli altri partiti ottengono quindi deputati aggiuntivi.
Walter, a causa di questo sdoppiamento dei voti, il numero effettivo dei deputati può variare ogni volta. Non c'è il rischio anche di un aumento considerevole dei seggi al Bundestag?
Sì, è proprio così. Nell'ultima legislatura il numero dei mandati aggiuntivi e compensativi è stato di ben 111, facendo così lievitare il numero complessivo dei deputati a livello record di 709. Il nuovo Parlamento che si vota domani potrebbe crescere ancora ulteriormente e raggiungere addirittura il livello di 800 deputati. E questo perché sempre più elettori usano in modo tattico il loro doppio voto. Con la prima scheda non votano solo il candidato del loro partito preferito, ma quello più vicino alla loro posizione politica, ma con le migliori possibilità di vincere.
Walter Raue, collaboratore RSI a Berlino. Domani dunque la Germania avrà un nuovo governo, un momento storico dopo la lunga era Merkel. Ma quanto questo cambiamento influenzerà le relazioni con la Svizzera? A margine della sessione autunnale del Parlamento, Laura Dick lo ha chiesto a Céline Widmer, presidente della delegazione per le relazioni con il Bundestag.
Difficile sapere come andrà. A ogni modo ci sarà un grande cambiamento, anche già solo per il fatto che Angela Merkel se ne va dopo così tanto tempo. Attendo con impazienza di vedere cosa succederà.
Céline Widmer presiede il gruppo di parlamentari che si occupa delle relazioni con la Germania a supporto della diplomazia del Consiglio federale. Pandemia e politica climatica sono due dei temi principali su cui vertono le discussioni in questo momento, ma c'è anche la questione delle relazioni tra Unione Europea e Confederazione. Il cambio di governo tedesco le influenzerà?
Non voglio fare pronostici perché la questione ha svariate sfumature, però bisogna essere franchi. Credo che per nessuno dei partiti coinvolti in questa elezione le relazioni con la Svizzera siano un tema prioritario. Quindi non si sa se ci saranno cambiamenti.
È stata piuttosto la pandemia, continua la consigliera nazionale socialista, ad influenzare le relazioni tra i due paesi, soprattutto nelle zone di frontiera. La chiusura delle dogane durante il confinamento è rimasta impressa nella sua mente.
L'ho sentita molto attraverso gli scambi con i colleghi tedeschi. Molti di loro provengono da queste regioni di confine e sono stati toccati in prima persona da queste chiusure che hanno inciso sulle relazioni personali, ma soprattutto sul frontalierato. Una situazione che ci ha colpito profondamente. Per questo, con il mio omologo tedesco, abbiamo fatto appello affinché in futuro ciò non si ripeta e le frontiere restino aperte.
E proprio in queste regioni si sente ora una maggiore volontà di collaborazione.
Gli scambi con le regioni d'oltreconfine, ad esempio il Baden-Württemberg, si sono rafforzati e anche come delegazione cerchiamo di intensificare i contatti, di sottolineare questa vicinanza. Su questo, a mio parere, non c'è differenza tra i partiti.
La consigliera nazionale socialista zurighese Céline Wittmer, presidente della delegazione parlamentare elvetica per le relazioni con il Bundestag. Caso Puigdemont, senza misure cautelari e con una buona probabilità che la giustizia italiana in ottobre archivi il fascicolo, l'ex presidente catalano ed eurodeputato ha lasciato ieri pomeriggio il carcere sardo dove era detenuto dal giorno prima. Meno di 24 ore che hanno scoperto un ginepraio giuridico e soprattutto hanno generato tensioni nel governo catalano, dove gli indipendentisti di Junts stanno già chiedendo agli alleati di Esquerra Repubblicana di chiudere il tavolo di dialogo riavviato la scorsa settimana con il governo centrale a Madrid. Andrea Ostinelli ha chiesto a Steven Forti, docente di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, se il caso Puigdemont non possa compromettere il disgelo tra Barcellona e Madrid.
Nel caso in cui Puigdemont tra qualche giorno, qualche settimana non venga estradato, credo che non sarà interrotto questo lavoro lento che stanno portando avanti il governo spagnolo e quello catalano. Ecco, c'è da dire però che le cose per Esquerra Repubblicana di Catalunya non sono facili in questo momento, in queste ore. Perché a differenza del partito di Puigdemont, che è minoritario nella coalizione di governo catalana e che difende ancora una via oltranzista favorevole alla rottura unilaterale con la Spagna, Esquerra Repubblicana invece difende una via pragmatica favorevole al dialogo. Le pressioni che ora Puigdemont e il suo entourage e il suo partito faranno a Pere Aragonés, presidente della Generalitat di Esquerra Repubblicana, saranno molte. Bisognerà vedere se Esquerra sarà capace di resistere a queste pressioni e mantenere, come si suol dire, la barra dritta. Esquerra cosa farà? Voterà a favore del bilancio Madrid? Io credo di sì, però certo, avranno molte pressioni.
Professor Forti, viene sempre da chiedersi cui prodest, a chi giova questa situazione. In fondo, Carles Puigdemont non è la prima volta che si trova ad essere confrontato con problemi di giustizia legati proprio ai suoi trasferimenti in Europa.
Puigdemont, che era quasi out politicamente, come minimo in secondo piano, recupera centralità politica e mediatica e mette alle corde Esquerra Repubblicana. Quindi diciamo che senza ombra di dubbio Puigdemont con questo ci guadagna. Vedremo però se il suo obiettivo si compie, insomma, se ottiene il risultato che spera, o se invece, come sembrerebbe da quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, una posizione come quella di Puigdemont e una figura come la sua siano legate più al passato che al futuro delle vicende catalane e spagnole.
Litigare per l'ambiente compromette l'atmosfera tra coloro che devono contrastare i cambiamenti climatici. Organizzazioni economiche e uffici federali si fanno la guerra in tribunale su chi e come dovrà occuparsi della riduzione delle emissioni di CO2 da parte delle aziende elvetiche. Intanto la prossima settimana toccherà al Consiglio nazionale discutere la questione. Allora sentiamo Roberto Scolla.
La quantità di riduzione dei gas a effetto serra non è stata considerata quale criterio di aggiudicazione dell'appalto. Lo afferma in una recente sentenza il Tribunale Amministrativo Federale, TAF, riferendosi al bando di concorso pubblicato dall'Ufficio Federale dell'Energia. UFE che, assieme all'Ufficio Federale dell'Ambiente, intende rivoluzionare il sistema attualmente in vigore. Sistema che, con la mediazione di due agenzie private, scelte e controllate dalla Confederazione, spinge le aziende elvetiche a ridurre l'emissione di CO2 grazie ad accordi volontari ma vincolanti e a incentivi economici, ovvero il rimborso della tassa sull'anidride carbonica. L'anno scorso, in questo modo, è stato rimborsato ben un quarto di miliardo di franchi. Gli uffici federali, ritenendo che l'attuale modello sia corporativo e che lasci troppa libertà alle agenzie private, hanno pubblicato un bando di concorso al fine di creare e implementare un meccanismo con segretariato unico, sistema informatico centralizzato e gruppi di consulenti concorrenti tra loro. Ma, come rilevato dal TAF, senza tener conto di quanto verranno ridotte le emissioni di CO2. Contro l'aggiudicazione di parte dei 6 lotti messi a concorso, ha già fatto diversi ricorsi, vincendone alcuni, l'Agenzia dell'Energia per l'Economia di Economy Suisse. E il tema sarà all'ordine del giorno la prossima settimana al Consiglio nazionale dove, con una proposta individuale, il presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri, Fabio Regazzi, rilevando come sia funzionante ed efficace, chiede di rimanere al sistema attuale e sospendere la gara d'appalto.
Compie 75 anni una delle istituzioni di raccolta fondi più popolari della Svizzera, la catena della Solidarietà, fondazione con un forte legame storico con la nostra azienda, la SSR. Il 26 settembre del 1946 lanciò il primo appello a favore dei bambini che soffrivano delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo ha lanciato altre 256 raccolte fondi, distribuendo quasi 2 miliardi di franchi in Svizzera e all'estero. Ne parliamo oggi con Eugenio Ielmini, delegato per la Svizzera italiana della catena della solidarietà. Allora, di solito a 75 anni si è già in pensione, perché invece un'istituzione come la catena ha ancora un senso oggi?
Perché la solidarietà è sempre attuale, perché i bisogni tra sciagure naturali, conflitti e situazioni come la recente pandemia costringono fondamentalmente ad essere sempre vigili, presenti e solidali.
La catena ha un suo funzionamento molto caratteristico, la raccolta fondi tramite appello nazionale e spesso c'è anche la giornata apposita. Perché rimangono delle soluzioni vincenti e attuali?
Beh, rimangono vincenti perché innanzitutto siamo un paese molto sensibile a questi appelli. Io ricordo sempre che nel 2004, quando ci fu lo tsunami enorme nel sud-est asiatico, l'appello della catena permise di raccogliere 227 milioni. Credo che sia un record assoluto perché vuol dire 20-25 franchi pro capite, neonati compresi. Credo che nessun'altra nazione o paese si mobiliti così in modo puntuale e in modo solidale. Quindi c'è questo tipo di risposta. Siamo pronti sempre noi a fare da canalizzatore, noi raccogliamo fondi che poi non impieghiamo in prima persona, poi ci affidiamo a ONG svizzere presenti, perché anche questo è molto importante, magari già da diversi anni nei luoghi dove bisogna intervenire, e finanziamo progetti specifici.
Ad occuparsi delle persone meno favorite, di chi insomma ha bisogno di solidarietà, ci sono però anche gli stati, ci sono le Nazioni Unite, di recente anche tanti miliardari con le loro fondazioni. Che spazio rimane ai partner della catena?
Beh, rimane uno spazio molto importante. Innanzitutto la solidarietà nel corso dei decenni si è sempre più professionalizzata. Cioè, quindi gli interventi devono essere mirati, ci vuole una bella vasta conoscenza del territorio, della realtà socioculturale dove si sta per intervenire. E quindi è molto importante agire nello specifico su punti puntuali. Noi abbiamo finanziato in tutti questi anni almeno 5.000 progetti, progetti puntuali dove si tratta di creare un acquedotto, dove si tratta di ricostruire una scuola o di costruirla ex novo. E si tratta anche di seguire però questo progetto, non solo di dire mettiamo a disposizione X franchi per il progetto. No, bisogna andare a vedere dopo un anno, dopo 2 anni, come vanno le cose, se è ancora mirato, se è attuale, se non bisogna magari mutare destinazione a quello stesso progetto.
Eugenio Elmini, delegato per la Svizzera italiana della Catena della Solidarietà, nell'ultimo contributo di questa edizione del Radiogiornale. Dunque a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon pomeriggio.